Allora senti
come questa pietra.
Vedo la testa del Monte Sacro risplendere nella luce.
L'uomo non è soltanto quello che è.
Non c'è verso.
Il suono della poesia.
È anche quello che vorrebbe essere.
Tu dammi l'orecchio.
Rieccoci a Non c'è verso dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, dove ascoltiamo i poeti leggerci le loro poesie. Adesso siamo arrivati all'argomento clou di questi ascolti, ossia che cosa succede quando diciamo una poesia, cosa potrebbe succedere a chi la dice e a chi l'ascolta. L'interesse che ho per questa materia, per la voce e la potenza e il significato che si porta appresso nasce da un fatto strettamente personale. Faccio una parentesi di psycho-outing, io ho un brutto carattere e quindi da subito ho cominciato a confrontarmi con questa questione fondamentale, cioè con l'importanza del come si dice qualcosa rispetto alla cosa stessa che viene detta. E questo, ritornando al nostro ambiente poetico, è anche facilmente rivelabile nei contesti in cui ascoltiamo poesia. Queste situazioni sappiamo che sono ad alto rischio noia, inutile negarlo, almeno per me è così, possono essere molto pallosi, però a volte succede che qualcuno che legge lo fa in una maniera tale da catturare completamente l'attenzione, non soltanto però, cioè è una calligrafia sonora di chi sta leggendo, il modo in cui legge, e dice tantissimo sulla persona che sta leggendo, sono anche proprio delle vere e proprie tracce psicologiche, c'è chi legge in una maniera imperativa, chi invece lo fa quasi sussurrando, chi in maniera, insomma, un po' ammiccando. Comunque, quando si acchiappa quella dimensione lì, ecco che la poesia diventa altro, si espande, i significati aumentano e chi ascolta anche si trova travolto in una dimensione che in qualche modo lo riguarda. Ecco, quando accade questo, ci troviamo, a mio avviso, davanti alla voce poetica. Niente di nuovo, in tantissimi si sono interrogati sulla potenza della voce, l'hanno ascoltata, osservata, analizzata e dedotto cose interessantissime che oggi cominceremo a sentire. Per farci intanto un'idea di quello che la voce poetica è, della evidenza di quando si manifesta, ci andiamo a fare degli rapidi ascolti di poesia uno dopo l'altro e poi entreremo nel vivo del discorso. Ascoltiamo adesso nell'ordine Giuseppe Ungaretti, Ida Travi, Patrizia Cavalli, Lidia Ciandracandiani.
I fiumi. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo, il mio supplizio, e quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno tinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la Senna E in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'isonzo. Questa è la mia nostalgia, che in ognuno mi traspare, ora che notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre.
Vedo l'altissimo muro sopra, vedo le stelle risplendere da una parte e dall'altra sopra i capelli bianchi come la neve. Vedo la cima del Monte Sacro altissima nella notte. Vedo la testa del Monte Sacro risplendere nella notte. Poi la prigione terrena mi infila il grembiule nero. Allora mi siedo e canto. Ma quali provviste, Olin? La merce siamo noi. Noi siamo la merce che può fare acquisti. Te lo dico in un orecchio e tu dammi l'orecchio. Quando l'acquisto riguarda il pane, i tempi sono prossimi alla redenzione.
Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci disuguali e mi dicessi, amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo.
Non ci sono più, sono andata via. Silenziosissima. La mia vita è spoglia di me e tutto brilla.
Ecco, secondo me c'è qualcosa che va oltre il significato delle parole, le espande, e questo qualcosa arriva da una zona profonda, assolutamente personale, eppure così familiare all'ascolto da catturarci l'attenzione. C'è una tonalità, un colore primordiale che parla una lingua non di parole, ma che scopriamo nel momento dell'ascolto di conoscere. Abbiamo parlato di questo e di altre cose con Francesca Della Monica, cantante, musicista, filosofa della voce, che continua una ricerca sulla potenza e sulla potenzialità della voce, insegnando anche a prenderne coscienza e ad entrare in contatto con la sua vera natura. Ho appena finito di leggere il suo libro A Voce Spiegata e ho qualche domanda da farle. Allora, ciao Francesca e benvenuta, grazie di essere qui con noi.
È un piacere, grazie dell'invito, anzi.
Senti, raccontaci intanto da cosa è nata la tua attenzione per la voce, come è partita questa scintilla.
È difficile definirlo, no? Anche perché è un percorso composto, complesso. Direi che il primo incontro è stato un incontro anche così, molto istintivo, di esuberanza vocale che io avevo già da giovane, verso 15-16 anni, e questo mi ha portato a fare delle esperienze sia in cori, in situazioni teatrali, e piano piano la voce era già molto esuberante e tale da era una passione che mi prendeva tutta la giornata. Io cantavo letteralmente tutto il giorno. Da qui la decisione di entrare in conservatorio, dove feci una missione e venni ammessa al primo colpo, e entrai fortunosamente in una classe che era la classe di musica da camera per cantanti del conservatorio di Firenze, dove a differenza delle classi di canto lirico si studiava proprio il repertorio cameristico, e la mia sorte è stata anche di avere incontrato come insegnante Liliana Poli, che è stata una delle muse della musica contemporanea del secolo, insomma del XIX secolo, quindi la cantante dei grandi compositori della sperimentazione, da Luigi Nono, Berio, Boulez, Bussotti. E quindi nella sua classe, fin dai primi dal primi anni, si studiava con uguale peso Monteverdi e Salvatore Sciarrino. Mi ricordo che io al primo saggio di conservatorio cantai Salvatore Sciarrino, quindi quello mi ha già posto in una dimensione di studio vocale assai più ampio di quello anche che un normale allievo di conservatorio che al tempo facesse il percorso di canto lirico avrebbe incontrato. Parallelamente lo studio della passione per il teatro e anche simultaneamente lo studio della filosofia, perché allora io entrai in conservatorio a 19 anni, subito dopo il liceo, e allora si poteva fare anche il conservatorio e contemporaneamente l'università, e io ero iscritta a filosofia, dove ho seguito il ramo epistemologico, e quindi queste due cose fin da subito si sono molto interlacciate, diciamo così, tali da definire poi anche da aver gettato proprio quelli che sono i prodromi della mia maniera anche di studiare la voce.
Senti, la ricerca sulla voce che stai facendo, tu poi la metti a disposizione anche nei laboratori, nelle giornate di studio che tieni sull'uso?
Certo, quello è diventato la messa a punto di una metodologia, di uno sguardo particolare sulla voce, che ovviamente in tanti anni di pratica si è configurata anche con una certa sistematicità, anche se ovviamente sempre è aperta a dei punti fermi, e chiaramente sono l'oggetto delle mie masterclass, dei miei seminari, dei miei laboratori e anche dell'insegnamento che io svolgo nelle scuole di teatro. Io insegno educazione della voce alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, a Genova al Teatro Nazionale, a Siracusa all'Istituto Nazionale del Dramma Antico, in passato ho insegnato alla scuola dello Stabile di Torino, e la mia materia è proprio questa, cioè un esame profondo e pratico e teorico della fenomenologia e delle dinamiche della voce.
Mi sembra che il lavoro parta anche da un'individuazione dei blocchi, no? Delle costrizioni che alterano quindi la voce.
La crisi vocale io la considero un grande spartiacque che divide un fare vocale anche abbastanza automatico e anche non proprio, nel senso che magari abbraccia dei modelli o dei cliché. La crisi vocale viene a segnare proprio una soglia, un rito di passaggio che ci costringe ad una presa di coscienza più profonda e a entrare davvero nella dinamica vocale, nell'interrogarsi, nel capirsi e anche nel manifestarsi per come siamo effettivamente. Quindi la crisi vocale spesso è proprio un toccasana per entrare in una prospettiva di studio vero e non di istintivo fare, ecco, vocale.
Quindi è anche un percorso di liberazione, oltre che di presa di coscienza.
Di rivelazione, direi, mm-hmm. No? Perché appunto i blocchi, le difficoltà sono spesso delle grida silenziose che la nostra voce fa per avvertirci che in fondo qualcosa di sinceramente nostro è stato tradito. Quindi certamente poi smuovendo quelli è un percorso di libertà, nel senso di manifestazione più fedele, no, alla nostra peculiarità vocale.
Ci sono dei blocchi, delle pressioni particolari che noti di più, che tornano con più frequenza?
Siamo molto creativi nel creare i nostri autosabotaggi, ma per esempio una delle crisi vocali è quello dello stonare. Si pensa a volte che lo stonare sia un fatto congenito, una persona stonata, intonata, no? Spesso lo stonare è proprio una modalità della persona di manifestare una sua difficoltà e una costrizione. Per esempio l'adozione di uno spazio troppo limitato rispetto alla necessità del gesto vocale in una determinata altezza e così via. E quindi questa è una delle tante altre maniere. Un'altra maniera è quella di perdere la nostra le nostre forme vocali che consonanti, che quindi perdere il nostro mezzo di locomozione vocale. Ci sono delle le difficoltà nell'andare nella regione acuta, e quindi per esempio il frenare per non accedere nella regione estrema, e così via. Insomma, sono veramente molte, e direi che ognuno di noi ne mette a punto in una maniera personale, perché quello che facciamo con la voce ci rivela personalmente.
Nel libro tuo parli della, chiamiamola, personalità delle vocali, sia per come vengono generate fisicamente che anche per una sorta di ambiente emotivo, no? Che vanno creando, che evocano.
Più un ambiente psichico che emozionale, cioè le vocali determinano nel nostro corpo delle forme fisiche che sono quelle, ma le stesse vocali poi si collegano alla lingua che parliamo, e quindi noi le troviamo in connessione anche a delle parole chiave, dei concetti chiave. Dico, no? Per esempio la vocale E, che è una vocale che crea una certa ampiezza all'interno del mio corpo, è una vocale della relazione, una vocale dell'essere, e quindi questi due aspetti tendono a conglomerarsi fortemente. Un'apertura interna nel corpo, che è un'apertura all'altro, e in una vocale che accompagna anche la congiunzione, no? Quindi il senso della relazione. Io considero le vocali come degli archetipi, essendo gli archetipi è un'unione di un aspetto universale e di un'idea universale e di una forma fisica. Come ho detto prima, no? L'idea della relazione che la E porta si collega a una forma fisica, che è quella che la E forgia all'interno del nostro corpo, e così la A, così la O, la U, la I, e quindi in tutto e per tutto possono essere considerati proprio come degli archetipi, quindi degli oggetti, delle forme fisiche che caricano in sé delle idee universali, dei principi universali.
Riguardo al farsi capire, che sembra una cosa ovvia, ma in realtà forse non lo è proprio sempre, no? Per esempio, cosa diresti a chi vive il momento di connessione con questa voce più autentica come una cosa molto personale, intima, no? Che fatica un po' a manifestarsi di fronte a un pubblico? Che tipo di suggerimento potresti dare?
Dello spostare, no? il riflettore, che a volte è puntato su di noi e quindi ci obbliga anche, ci induce ad un'autocensura, a un giudicarsi, di voltarlo verso gli interlocutori, che sono davvero coloro che devono ricevere quello che sto dicendo. Non dimentichiamo che la parola in tutte le sue forme, la voce in tutte le sue forme, si evolve per una necessità comunicativa. Quindi l'aspetto del comunicare, del farsi capire, non è un gesto sociale basta, è anche un gesto tecnico, perché appunto la voce si evolve e si specializza con una funzione di interlocuzione, e non la possiamo dimenticare. È vero che la voce è anche strumento, ma è allo stesso tempo un mezzo di comunicazione, quindi il farsi capire riesce a ottimizzare anche tutti i parametri del suono, che la voce strumento agisce.
E il corpo in tutto questo, a livello fisico, come può aiutarci?
Io non distingo, cioè la voce è parte del corpo, è manifestazione del corpo, la voce è manifestazione psichica e fisica allo stesso tempo. Se manca una delle due componenti, c'è una voce non ha corpo, si dice anche, c'è questa espressione, cioè il corpo è prima di tutto è il canale attraverso cui la memoria passa, quindi le cose che diciamo è il nostro corpo che le ha esperite, e poi il nostro corpo è al tempo stesso strumento di produzione del suono e di amplificazione del suono. Quindi il corpo, quando non è presente, la voce non viene amplificata, e quindi non è in relazione né allo spazio né agli interlocutori rispetto ai quali si è relazione.
Ti è capitato a te personalmente, magari all'inizio, risentendo la tua voce registrata, di imparare delle cose su di te che non sapevi?
Io non amo ascoltare la mia voce registrata, non l'ho mai amata e non lo amerò mai, perché proprio per quello che ho detto, cioè sì, la posso ascoltare, non mi interessa molto, perché per me la mia voce sono gli altri che la devono ascoltare, non sono io a doverla ascoltare. Cioè il fatto, il gesto vocale deve essere rivolto agli interlocutori, non a me stessa. Io posso, anche perché poi spesso i mezzi di registrazione, tranne rari casi, non sono mai così precisi, così raffinati da restituire, no? La ricchezza di una voce, spesso mutilano la voce, quindi l'ascoltarla spesso è come ascoltare qualcosa di cui di cui la registrazione è un brogliaccio, solo una raffigurazione parziale. E quindi questo, io non ho fastidio ad ascoltare la mia voce, ma semplicemente non l'ascolto, non mi interessa, ecco.
C'è un'utilità pratica, immagino, anche per la vita di tutti i giorni, oltre che all'esibizione sul palco, no? Che può dare una consapevolezza sulla propria voce.
Una persona che lavora con la propria voce, ma anche insegnando, ma anche semplicemente per avere proprio un'adesione con la propria voce, deve averne un dialogo quotidiano, quindi deve lavorare quotidianamente, ma non solamente per renderla efficiente muscolarmente, ma per capire qual è la nostra condizione del momento, per capire come stiamo, per capire come le nostre forme cambiano. Quindi diventa un mezzo di, certamente il lavoro vocale che si fa tutti i giorni diventa un mezzo, anche se vogliamo, d'allenamento, ma soprattutto di allenamento ad una immagine che cambia giorno per giorno del sé.
Bene, Francesca, grazie davvero tanto per la disponibilità e per la ricerca che stai facendo sulla voce.
Grazie moltissimo, grazie per questo interesse.
Un saluto e un abbraccio.
Un saluto a te, ciao.
E siamo sempre su Radio Onda Rossa, Non c'è verso, stiamo parlando di poesia e in particolare di come viene detta, di quella che a me piace definire voce poetica. Adesso quindi non c'è niente di meglio che ascoltarci un poeta che a mio avviso è pienamente in contatto con questa dimensione intimissima. Sto parlando di Guido Celli, poeta performer dalla fertilissima produzione che attraversa l'Italia portando in scena molti dei suoi poemi e al quale abbiamo fatto qualche domanda sulla spinosa questione del contatto con la propria voce. Quindi, prima di tutto, ce lo andiamo a sentire all'opera, prestando l'ascolto che ormai siamo abituati a dare, mentre racconta un brano tratto dal poema Pietra Madre e poi a seguire qualche domanda fatta direttamente a Guido Celli.
La pietra è un corpo vivente che nell'arco di 100 anni è capace di non muovere neppure un fiato. E per questo noi, che diamo parola ad ogni cosa del mondo, non sappiamo definirla vivente, la crediamo morta, la diciamo inerte, la narriamo inanimata. Ma sbagliando, ci sbagliamo due volte, perché la pietra non solo è viva, ma eterna, e i suoi tempi non sono i giorni delle farfalle, i mesi dei topi, gli anni degli uomini, i secoli degli elefanti, i millenni degli ulivi, i milioni delle ere con cui amiamo ricordare il mondo. La pietra vive i suoi miliardi di anni, e c'è dall'inizio e ci sarà alla fine, e c'è dall'inizio e ci sarà alla fine, e sarà madre, poi figlia, poi madre e di nuovo figlia, perché per la pietra l'avvento dell'uomo è un battito di ciglia.
Benvenuta Guido Celli, grazie di essere qui con noi. Con te cominciamo ad indagare per benino il discorso della voce, e quindi ti faccio intanto la domanda: che effetto ti fa risentire la tua di voce?
La prima volta che mi sono riascoltato sarà stato forse che avevo 12-13 anni e mi ricordo che mi scioccò. La sensazione è che fosse la voce di un altro. Mi faceva fare la domanda: ma di chi è sta voce? Cioè, non è possibile, io non la sento così. E infatti in questo momento, mentre io parlo a questo Tascam, sicuramente la voce che sto sentendo non è la stessa voce che il Tascam registra. Poi ho cominciato a fare musica, facevo spoken word, prima con un gruppo jazz, poi con un gruppo rock, poi con un gruppo post rock, poi con electro noise, eccetera. Quindi mi sono cominciato a registrare tante volte la voce, no? Insomma, l'ho sentita tante volte e non mi sciocca più. Oramai sono abituato a quella voce lì. Se proprio devo dire che per forza mi sorprende una voce, è questa voce qui, che sento non registrata, che sento attraverso, insomma, la mia cassa cranica, non so come dire. Quella voce lì, cioè di quando sto sul palco, è la voce cui tengo di più. Quindi poi la voce di quando parlo, ogni tanto se mi guardo dall'esterno, succede rarissimamente, ma dico, Madonna che tono di voce stupido che ho. Però invece quando ce l'ho sul palco è quello che mi piace. La cosa interessante adesso è che probabilmente nel tempo, in maniera totalmente istintiva, perché tengo a precisarlo, non ho proprio fatto nessun tipo di studi, in maniera del tutto istintiva, quando appunto ho trovato la mia voce poetica, che è ovvero la voce di quando io leggo le mie poesie, i miei versi, lì, in quel momento, sto altrove. Cioè, ci sono due voci distinte e sono, me lo dicono tutti, insomma, sono estremamente distinti e me ne accorgo anche da solo. E io direi anche perché la prima, la voce fisica, appartiene al parlare, mentre la voce poetica appartiene a qualcos'altro, che non è più parlare. Le parole, i significanti all'interno di una poesia, sono assolutamente anche suono. Figurandoci come dei cammelli, queste parole, è come se fossero delle gammelle con sopra il bottino, con sopra un bottino di datteri, un bottino d'oro, un bottino di mirra, quello che ti pare a te, ma un bottino, cioè non sono più dei cammelli basta che vagano il deserto, ma sono dei deserti carichi di roba, sono dei cammelli carichi di roba. Ora, dirti cosa, insomma, non saprei bene cosa dirti, ma sicuramente è un carico di suono che paradossalmente il parlare non ha, non può avere. E una volta sono stato addirittura molto criticato da un ragazzo molto giovane che, dopo che avevo fatto Pietra Madre, mi ero messo anche a parlare di come era nato il poema, eccetera. Questo ragazzo mi si è avvicinato e ha detto: le tue poesie sono molto belle, mi sono piaciute molto, ma proprio non capisco, e l'ha detto in maniera quasi arrabbiata, perché non parli con la stessa voce? Non sappi cosa rispondere. Poi anche il fatto che no. Ora io a quel ragazzo risponderei: è esattamente così, proprio perché non parlavo, non stavo parlando.
È dove non sei mai stata, sorella, ciò che non sai esistere. E cosa non sai è ciò che non sappiamo. Se tu non hai, noi non abbiamo. È il come siamo, nati da dove entrambi, a legarci per sempre come la fame al mangiare. Noi siamo e soltanto siamo in ciò che l'altro sa amare.
Cos'ha la poesia di più? Secondo me due cose. Una attenzione al suono e poi c'ha questo carico di significato, che però non vuole essere soltanto un carico di significato. È una sorta di aggiunta, supplemento, bonus, bottino, chiamalo come ti pare, di suono e significato allo stesso tempo, che non può non prescindere da un carico emotivo. Io quando faccio i miei poemi, tutti, da quelli sulla mia infanzia a quelli sul desiderio, a quelli sulla pietra, a quella sulla mucca, siccome l'argomento mi è talmente urgente e necessario sempre, che non può non emozionarmi. Una scossa di emozione che mi attraversa il corpo, che non è semplicemente l'azione della voce che parte dal diaframma fino alla bocca, fino alla lingua, fino alla bocca, ma è qualcosa che attraversa parti di corpo molto più grandi. La voce mi attraversa dai piedi fino alle mani, mi attraverso tutto. E fino a un certo punto mi accorgo di questa elettrificazione del corpo, di questo. Poi però, con l'andare della performance, o soprattutto con l'intensità della performance, perché non è mai la stessa, cioè succede, insomma, che ci siano delle fonti di distrazione. Queste fonti di distrazione a volte mi impediscono, perché poi ci sta pure il mio carico emotivo personale, a come ci arrivo a quella serata. Insomma, dipende da tanti fattori. Però a volte appunto questo incastro fra come sto io e come sta la sala, a volte mi impedisce di arrivare a un punto in cui io perdo il controllo. Perché quando raggiungo quei livelli là, io sto in estasi. E non uso questa parola a sproposito. Io ho un percorso proprio personale con l'estasi da quando sono piccolo. Stiamo parlando di epilessia di un certo tipo e poi di estasi, di sindrome di Icaro, sindrome dell'eroinomane. Stiamo parlando di un sacco di roba che a me mi ha fatto accedere all'estasi tantissime volte. Non è solo la poesia che mi ci fa accedere, è la vita che mi ci ha fatto accedere spesso, spesso. Ogni tanto mi succede anche in performance e lì è sublime. Mi succede poi, Mara, mi succede soprattutto con dei musicisti. Finora ho avuto la fortuna di lavorare con musicisti che definirei della Madonna. Non sto parlando di un accompagnamento musicale, sto parlando proprio di scrittura. Stiamo parlando di poemi concerto, io li chiamo poemi concerto, non sono accompagnamenti musicali, zero. Cioè per me è importante la musica quanto la poesia, se no non mi interessa farlo. Ecco, quindi io fino a un certo punto mi accorgo di quello che sento e poi a un certo punto non mi accorgo più e sto da un'altra parte. Ed è quello che spero di fare sempre.
Sì. A questo punto ti chiedo di darci, per quanto riesce, per quanto ti viene, una definizione di estasi. Non che ci stupiscano o ci infastidiscano i paradossi, per carità. Però se riesci a spiegarmi cosa intendi per estasi, più quella da palco o se vuoi paragonarla, come ti pare? Come la definiresti? Come la spiegheresti l'estasi?
Allora, innanzitutto mi accorgo che mentre mi fai questa domanda, l'estasi da palco è un po' diversa dall'estasi, quella che diciamo la vita mi porta in dono, non so come dire, o in dolo, in dono e in dolo. Innanzitutto è un'estasi sperata, tu crei tutte le condizioni necessarie affinché ci possa arrivare, è un'estasi sperata, desiderata. L'estasi che mi succede nella vita è improvvisa ed è dolorosissima, dolorosissima, però proprio perché è dolorosissima, è qui ti aiuto con i paradossi, visto che ci piacciono, proprio perché è dolorosissima, è un'estasi più bella.
Tornando anche sul discorso della voce, non è scisso il panorama che attraversi con la voce rispetto al testo che stai leggendo? Cioè rimane comunque una forma di collegamento con quello che dici?
Sì, sì, un collegamento indissolubile, un collegamento molto forte, perché assolutamente, cioè quello che dico me lo fa dire in una certa maniera. Io non muovo il corpo come lo muovo con Era solo un ragazzo, che appunto parlo, vabbè, ora do per scontato che la gente che ascolta conosca diciamo i miei poemi, però Era solo un ragazzo è un poema sull'infanzia, un rapporto violento fra padre e figlio, mi si muove in corpo, mi si rimbalza all'interno delle cavità del corpo in maniera completamente diversa da un testo come Pietra Madre, che è un testo sulla pietra come origine del discorso vivente. Cioè quello che dico agisce nel corpo, agisce nella voce, perché forse voce e corpo sono molto meno separate di quello che pensiamo.
Quando mio padre si svegliava la domenica, era solo un ragazzo a cui non tutto andava per il verso giusto, a cui poco del mondo andava a genio, e con qualcosa e con qualcuno doveva pur prendersela, e quasi sempre iniziava da mia madre, che gli dormiva a fianco, che era la più vicina fra tutti, che gli faceva saltare la mosca al naso per mille motivi, forse anche per il fatto d'averlo fatto padre, per il fatto d'averlo condannato ad un'altra madre. Quando mio padre, la domenica, svegliandosi, a fianco del suo orrore, si trovava mia madre, era solo un ragazzo che la prendeva e strillava di botte, che non ce la faceva più e sperava di demolire i mattoni che gli dicevano casa, che gli dicevano gabbia, sperava di demolire il mattino da dentro mia madre, fracassandole ogni desiderio di casa, ogni desiderio che mia madre custodiva nei lividi che si lasciava fiorire senza evidenza, che faceva brillare senza farseli guardare. Quando mio padre si svegliò quella domenica e di fianco si trovò mia madre, era solo un ragazzo che cominciò la domenica come si comincia un pestaggio. Ed io avrò avuto quel quando 9 o 10 anni. Mi presi la mano e la diedi ai vetri, la presi e la scaraventai in mezzo al vetro del finestrone in salotto, aprendola in fuori nel fragore di sangue di un bel colpo, uscendola da un frastuono di vetri spezzati e sbattuti a terra come un asse di legno su una distesa di ciottoli, in un botto che non si poteva non ascoltare, che anche fra le righe d'urli di mio padre, che anche fra le basole di schiaffi di mio padre, si riuscì ad ascoltare. Tutto il palazzo poté ascoltare. Mia madre e mio padre lo ascoltarono e si fermarono subito, subito mio padre si fermò e mia madre schizzò fuori dalla camera e venne in salotto, venne verso dove era nato quel gran botto e mi trovò in piedi davanti al finestrone con la mano spezzata di vetri e io la trovai bellissima, arruffata di pianto, scapigliata di botte, stravolta di percosse, io la trovai bellissima e finalmente salva, finalmente libera, e mi trovò in piedi davanti al sangue rotto del finestrone, mi trovò con un sorriso enorme di 20.000 occhi, perché l'avevo salvata dalla domenica di mio padre e dalla sua ennesima macellazione.
Ecco, a me piace pensare che tutto quello che faccio e quello che mi interessa fare e quello che spero di continuare a fare è uno smascheramento totale della persona. La vita è talmente piena e schifosa, schifosamente piena di confini di vario genere, dai metaforici ai fisici, ai confini fisici, è vergognoso. Pensiamo alle mura di un carcere, pensiamo a delle linee su una mappa che dicono che qua è Austria e qua è Italia, cioè siamo nel ridicolo. Se ci pensiamo con intelligenza e istinto a queste cose, sembrerebbero ridicole, purtroppo sono in verità esistono nella vita. Già esiste questa roba qua? Oppure come si parla, il tipo di linguaggio che bisogna usare in un certo tipo di posto. E io mi auguro di farlo sempre di meno nella vita e sicuramente me lo vieto di farlo quando sto su un palco o quando sto scrivendo. Questa separazione fra vita e arte che spesso si fa, okay, dando così tanto importanza all'arte e poi ignorandola, fra l'altro. Cioè, la gente che di solito dice, ah, l'artista è un grande poeta, che meraviglia, ah, sei poeta, sei straordinario, così. Perché è straordinario? Perché poi è un altro modo di emarginarlo, il poeta, o emarginarla, perché non è straordinario, è molto ordinario. È ordinario come o è tutto straordinario o è tutto ordinario. Poi magari un giorno troveremo parole migliori.
Prima di entrare la porta cos'è? La vena dei passi e il cicalare della scarpa. Prima di entrare la porta cos'è? La vena dei passi e il cicalare della scarpa. A dirmi chi sta per entrare la porta. Sento passi, qualcuno sta suonando passi, qualcuno sta violando la soglia prima di entrarne la porta. Prima di entrare la porta cos'è? La vena dei passi, il cicalare della scarpa, a dirmi chi sta per entrare la porta. Come dare nome al suono di cui sento i passi? Sono passi del suono di qualcuno, non sapendo di chi. Sono passi di nessuno. La porta è dogana fra nome e suono di un passo che si avvicina e si allontana. La porta è dogana fra nome e suono di un passo che si avvicina e si allontana. La porta è dogana fra nome e suono di un passo che si avvicina e si allontana. Sono passi che sono niente, solo passi, ma di nessuno. La porta non dà scampo più di un sipario. È un muro di chi passi? No, non lo so, non ne sono sicuro. Dal cortile sale una tempesta d'ombre che scompiglia le pareti della camera come un mazzo di carte. Tutto pare di dosso ai muri, come nato dalla camera. Non hanno che da starsene fermi, immobili, attaccati di schiena all'ombelico a trattore. Le pareti tacciono le cose quando sono dove devono stando. Tacciono le cose quando sono dove devono stando. Tacciono le cose quando sono dove devono stando. Un grembo di suoni vive il corridoio, l'unica stanza che non ha voglia di stanza, ma delle porte di ogni stanza che soglia. Sono i passi di nessuno. La porta vibra, stanca, perde muro, funzione, la maniglia si china, tutto si spalanca, la porta, i passi, il nome. Il tuo radunava a sé le pareti spoglie della casa dall'interno, attirando negli usci le soglie. Il tuo, come il polso violento di un fuoco lasciato solo a sfebbrare senza governo, disfacendo la piega alle lenzuola, poco faceva, tutto scombinava, e come entrava, taciuto, rincorso e spaventato, se ne andava, lasciando agganciati agli attaccapanni i suoi fonemi, i tuoi inganni. Tacciono le cose quando sono dove devono stando.
La poesia io la intendo come anello di congiunzione fra la parola, sbarra, trattino, quello che ti pare, prosa, e musica. Quindi quando vado a performare, per me il testo è pura musica. È un fatto sonoro molto prezioso perché è carico di significanti e significati, quindi che poi si attraversano il corpo, le emozioni, chiamiamole emozioni, comunque l'innervatura, la struttura nervosa del corpo, muscolare, tendinea del corpo, cartilaginea, cioè proprio una cosa profonda. Io scrivo proprio poesia perché cerco la musica continuamente. Le assonanze, la punteggiatura, l'uso della punteggiatura in un certo modo, si crea musica, no? Cioè è chiaro che se tu fai un verso di 5 sillabe e poi ne fai uno di 11, fai un certo tipo di ritmo, un certo tipo di musica.
Che cos'è la poesia però? Va bene, questa è l'involucro, ma dentro cosa c'è?
Questa è una domandona. Allora io credo che ci sia innanzitutto una tensione ribelle di libertà. Diventa poesia nel momento in cui c'è, attraverso un uso spregiudicato del linguaggio, o un uso nuovo, un uso archeologico a volte anche, perché no? Cioè se questa tensione ribelle della libertà linguistica, del linguaggio, cioè di non accontentarsi di come il linguaggio viene usato quotidianamente sui giornali, in televisione, per strada, il linguaggio quotidiano, il linguaggio rapido, un linguaggio
funzionale.
Funzionale, esatto. Noi siamo pieni, attraversiamo un mondo fatto di linguaggio funzionale, che in più viene, e su questo si aprirebbero dei capitoli che non voglio aprire, che però C'è un linguaggio del potere che scende a cascata dall'alto e poi noi non ce ne accorgiamo più, lo facciamo nostro e lo subiamo facendolo nostro e pensando che lo stiamo usando, invece ci sta usando quel linguaggio e ci determina proprio le visioni della vita, i gesti, le scelte della vita. Questo linguaggio è in verità molto violento, cioè noi attraversiamo un linguaggio quotidiano, banale, simmetrico, binarico, scontato, consuetudinario, abitudinario, eccetera. E in più c'è questo linguaggio del potere che casca dall'alto, che non mi piace, non mi piace, non mi piace come è fatto il mondo, le gerarchie che ha, tutte le cose, che gli equilibri e gli squilibri soprattutto che ci porta in dolo, in questo assolutamente non in dono ma in dolo. Già non mi piace tutto questo, beh, devo usare, cioè, come la voglio dire questa cosa? Soprattutto se io la voglio dire usando lo stesso linguaggio, io non scavo, io non la scavo la cosa, io la riferisco. Posso anche magari scrivere bene, grammaticalmente, avere un buon vocabolario, ma io la riferisco. Non mi interessa, la voglio scavare, voglio capire dove sta il nodo gordiano, dove sta il ganglio, ci voglio provare, poi può darsi che io non ci riesca, per carità, ma io la tensione a far cadere il velo di Iside. Voglio provare ad andare verso la verità. La poesia è questa tensione veritativa ed è tradire il linguaggio comune, tradirlo in tutti i modi, tradirlo, rinnegarlo, casomai usarlo ma in maniera diversa, riorientando tutto il linguaggio. Per questo leggiamo Montale, per questo leggiamo Ungaretti, per questo leggiamo Joe Cabral de Meloneto, perché è gente che fa questo, rinnegamento del linguaggio comune e soprattutto del linguaggio del potere, che è tremendo.
Nel corso di questi anni che vai esibendoti, hai cambiato? Ti è sembrato di notare un'evoluzione o semplicemente un cambiamento? Ti sei messo più comodo o al contrario qualche cosa è diventata più fissa?
È cambiato. Facendole le esibizioni, cioè non avendo mai studiato come si fanno le esibizioni, come si fa l'attore, come si fa la performance, come si dice un testo. Ho avuto accesso a questa roba, cioè ho intrapreso questa cosa col puro istinto. Però si è accompagnato a una dose di allenamento, cioè a furia di farlo, a ogni esibizione non mi è piaciuto come ho detto quella cosa, ma a volte manco ci ragiono. La voce stessa ha una memoria, le cose cambiano naturalmente, a furia di farlo, è la vita stessa, cioè per me la performance è anche parte della vita, io parte di come facevo il pugilato, perché per me è molto fisico, quindi io in qualche maniera i gesti si sono andati solidificando, perché quelli che mi sono piaciuti fare durante un certo tipo di versi, li ho tenuti.
Come stai dopo che hai fatto un'esibizione?
Sono stanco. Se mi sono fermato all'anticamera dell'estasi è come se avessi fatto 2 o 3 riprese di pugilato. Se invece sono arrivato all'estasi è come se avessi fatto 5 o 6. Fisicamente stanco. Mentalmente no, però fisicamente stanco, sì. Cioè per me è proprio una cosa fisica. Più mi fai queste domande, più capisco che la mia cosa, sì, per me è più una cosa fisica.
Pensi di essere in cerca di qualcosa?
Io scrivo perché mi affascina o mi seduce o mi distrugge un argomento, che può essere il rapporto con mio padre, una storia d'amore finita male, insomma, oppure perché mi seduce così tanto le mucche, la mandria, ma perché? Perché sto cielo? Allora io cerco di rispondermi a...
Una domanda.
Io cerco di rispondere a una domanda. E siccome con una poesia non ci riesco, perché il dono della sintesi, come vi sarete accorti tutti, non ce l'ho, e allora non mi basta mai una poesia, scrivo un poema sulla cosa, finché non penso di aver esaudendolo, l'argomento.
In un campo dove non hai tutele, perché stai parlando della cosa più viva, profonda, come fai allora? Cioè tu vai dentro, ne hai già parlato, ci ritorni un'altra volta, lo interpreti addirittura, gli dai il corpo, gli dai l'anima, sei completamente in quella dimensione, come fai a proteggerti?
Secondo me già nella fase in cui ho scritto il poema, già mi sono protetto. Cioè è come se avessi già in qualche maniera cacciato via... l'incubo, perché l'ho messo in scena, raccontandolo me lo chiarisco meglio, e quando te lo chiarisci meglio, Cioè, insomma, praticamente Trilogia della cicatrice, cioè i miei tre poemi che compongono tutta la mia storia, la mia infanzia, insomma, sono già un atto di guarigione perché hanno cicatrizzato la ferita. Cioè, nel momento in cui ho scritto quei libri, quei poemi, ho già messo un unguento, come se avessi messo appunto una cicatrice sulla ferita. È proprio da quel momento che io ho smesso di sanguinare per quella ferita. Tanto è vero che proprio grazie alla scrittura e pubblicazione di quei libri io mi sono licenziato. Cioè, ho cambiato completamente la mia vita perché ero in ferita, sanguinavo a caso, stavo in buio, non capivo un cazzo di quello che succedeva, mi ricoveravano, stavo sempre male, non riuscivo a capire un cazzo. Nel momento in cui le ho messe in scena scrivendole, scavando, 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 io già lì ho fatto un atto di guarigione. In più, ogni volta che io le dico, queste poesie, le poesie producono armonici nella mia bocca. E l'armonico è guaritivo sempre. Quella storia produce un suono che mi cura. Quindi io sono cicatrizzato grazie alla poesia, però ci sono delle volte che ci vado male sul palco e allora lì è tossissima. Però insomma tendenzialmente averne fatto poesia di tutto quel dolore è già guaritivo. Farne suono addiziona un altro tipo di guarigione che è quello dell'armonico, quindi sto proprio nel mondo della guarigione, del farmacon.
Allora ringraziamo veramente di cuore Guido Celli.
È finita.
Dai, è tutta.
Allora smetterò di sudare sotto le ascelle penosamente e ci andremo a bere una tisana col miele.
E dai.
Dai.
Grazie ancora, prestissimo.
Grazie a te.
E con la puntata di oggi abbiamo terminato il nostro ciclo di ascolto poetico e spero che l'argomento vi abbia interessato e stimolato a scrivere poesia e a leggerla ad alta voce. In qualsiasi posto vi trovate, con i piedi ben centrati dentro, gli occhi ben rivolti fuori, legando il vostro cuore a quello di chi ascolta. E adesso ci ascoltiamo in chiusura ancora un brano di Guido Celli tratto dal poema Madre Materno, con il quale ci salutiamo. Un forte abbraccio a chi ascolta, a chi lotta per la propria e altrui libertà, soprattutto se ne è privato. E che la poesia manifesti nell'animo di chi la cerca tutta la sua luminosa potenza creatrice. Buon ascolto.
Nulla di nuovo al mondo. Madre, l'amore che ho mio per te, così cannibale, così figlio del mondo da quanto il mondo è femmina di ventri che figliano la madre che da altre madri è nata come femmina a sua volta figliata. Nulla di nuovo, madre, alla natura, l'amore che hai tuo per me, così puro, così figlio della natura da quando la natura abita il mondo da cui è abitata ed è femmina, come è femmina la vita che germina la vita da cui è germinata.